Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli carissimi, in questa sesta domenica del tempo ordinario, la liturgia della parola della Santa Madre Chiesa ci offre il pane sostanzioso e gustosissimo delle beatitudini secondo il Vangelo di San Luca. Qualcuno ha detto che il discorso delle beatitudini di Gesù è il compendio di tutto il Vangelo. E se le beatitudini, secondo l'Evangelista l'Evangelista San Matteo, sono otto, le beatitudini, secondo San Luca, sono quattro. Quindi possiamo dire che è il compendio del compendio. Ma sono completate da quattro ammonimenti molto severi da parte del Signore, che noi oggi cerchiamo di essere sempre molto moderati nell'esprimere le parole e di essere anche rispettosi della pluralità delle sensibilità. Ma Gesù, quando doveva parlare, parlava. Parlava perché voleva che i cuori rimanessero feriti santamente. Certo, c'era anche chi si offendeva, i farisei, gli scribi, ogni volta se ne andavano sempre più pieni di ira. Ma Gesù cercava i poveri, cioè gli umili, quelli desiderava frecciare con il suo amore per attirarli a sé. E queste quattro beatitudini, fratelli, sono queste: i poveri, sempre prima di tutto i poveri. Noi sentiamo il Santo Padre parlare molto dei poveri, qualcuno si meraviglia come se fosse una novità. Non è una novità, sono 2000 anni che la Chiesa ha messo al centro, poiché così ha fatto il Signore Gesù, i poveri. La si chiama in termine tecnico l'opzione fondamentale per i poveri, dove per povertà, fratelli, si possono intendere due cose, secondo due accezioni. La prima è l'indigenza materiale. Bene, l'indigenza materiale non è un bene, è un male, e questo male va sconfitto. Non vanno sconfitti i poveri, va sconfitta la povertà, che è diverso. E questo deve avvenire anche con il nostro contributo. Non possiamo noi vivere giornate tranquille e dormire notti serene se sappiamo in coscienza che non abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere per contribuire all'abbattimento della povertà nel mondo. Ma c'è anche un'altra povertà. E questa deve essere di tutti, non chi sì, chi no, è un'opzione, una scelta di vita, una vocazione. No, no, ogni cristiano è chiamato a questa povertà, che possiamo dire, secondo una virtù importante, l'abnegazione, cioè il distacco, la povertà intesa come non cercare il gusto nelle cose del mondo, non cercare l'attaccamento del cuore nelle cose che passano. Questa povertà fa parte non soltanto della vita di ogni cristiano, ma della vita stessa della Chiesa. La Chiesa, poiché è una società, ha bisogno anche di beni materiali, di beni temporali, per raggiungere i suoi fini. E quindi la Chiesa tocca anche i soldi, le pietre, le immagini, cose, oggetti, cose materiali. Non esiste soltanto la Chiesa spirituale. La Chiesa è fatta di una realtà spirituale e di una realtà materiale, ma i beni temporali la Chiesa li può usare non soltanto secondo il fine che le appartiene, la salvezza delle anime, il culto a Dio, l'apostolato, la carità, ma solo se è animata da questo spirito di povertà, inteso come distacco, sobrietà, essenzialità. ecco la povertà come virtù. Ebbene, il Signore dice: beati voi poveri, perché a voi appartiene il regno di Dio. Lo dice sia ai poveri materiali, che sono vittime dell'ingordigia dei ricchi. E a questi poveri il Signore dice: abbiate fiducia in me, beato l'uomo che spera nel Signore, abbiamo ripetuto nel Salmo. E nella prima lettura: beato l'uomo che confida nel Signore, come un albero piantato lungo corsi d'acqua, anche se forse potreste rischiare di morire a causa dell'indigenza. Siete beati ai miei occhi e sarete felici per l'eternità. Perché, vedete, fratelli, noi penso che ci ricordiamo un pochettino tutti quanti un po' di geometria. E quindi il pericolo per l'uomo contemporaneo è quello di considerare la vita come se fosse un segmento. Sappiamo che cos'è la figura geometrica del segmento: una linea che parte da un punto e finisce ad un altro punto. Se nella mentalità anche dei cristiani ci fosse questa convinzione che la vita è un segmento, una volta si diceva siamo eretici, adesso si dice siamo nell'errore. Perché, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, Cristo è risorto dai morti, primizia della risurrezione dei morti. Ogni domenica noi facciamo memoria della risurrezione di Cristo. Per cui la nostra vita non è un segmento, ma è una semiretta, cioè parte da un punto nel momento in cui siamo stati concepiti nel grembo di nostra madre. E non finisce mai, non finisce mai. Per cui se c'è qualcosa che noi non abbiamo ricevuto in questa vita, ma l'abbiamo offerta al Signore, l'abbiamo accettata con amore, soffrendo anche, il Signore ci ricompenserà nell'eternità. Poi c'è l'altra figura geometrica, che è la retta. Ecco, la vita di Dio è una retta, cioè non ha mai avuto un inizio mai avrà una fine. Bene, avviandomi velocemente alla conclusione, le altre beatitudini, fratelli, rientrano un pochettino in questa scia, perché anche la fame, esistono due tipi di fame: chi non ha da mangiare ed esiste chi ha fame di Dio, chi non riesce mai a saziarsi delle cose terrene, al punto tale che ha rinunziato a cercare le soddisfazioni delle cose terrene. Ogni giorno affannato a gustare, gustare, gustare per sentirsi compiaciuto, satollo, soddisfatto, ma non troverà mai la beatitudine, la sazietà. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e nelle cose umane, terrene, abbiamo ascoltato nella prima lettura. E così l'uomo che piange: esistono due tipi di pianto, il pianto della persona disperata e il pianto della persona piena di speranza, piena di santo dolore, la persona che sa piangere i suoi errori, che sa piangere i suoi peccati, che sa piangere i peccati degli altri, quando vede nel mondo e nella Chiesa peccati abominevoli, e in quel momento pensa quanto soffre il cuore sacratissimo di Gesù e il cuore immacolato di Maria, quanto soffre tutta la Chiesa per le colpe di un suo figlio. E quest'anima, anziché stare lì a puntare il dito, a condannare quella persona, tutta la categoria della persona, tutti i cristiani, condannare, giudicare. No, no, questo il Signore non ci chiede. Chi fa questo non è beato. È beato chi piange. È beato chi si batte il petto, chi fa penitenza, chi come una madre piange per i suoi figli che si sono persi. Questi sono beati, perché consolano il cuore addolorato di Gesù. E beati coloro che dovranno soffrire persecuzioni, umiliazioni, calunnie, ingiustizie a causa di Gesù, cioè quello che cambia il corso delle cose è il fare tutto per Gesù, accettare tutto per amore suo, e la potenza della sua risurrezione cambierà ogni cosa in beatitudine, in felicità, già su questa terra e nell'eternità. E allora così, fratelli, alla luce di queste beatitudini, i quattro guai che Gesù ha detto, a noi non ci dovrebbero spaventare. Perché se le beatitudini sono il DNA del cristiano, i guai non ci devono intimorire. Il giudizio del Signore, sì, cioè, deve creare certamente quel santo timor di Dio, non è che ci deve far tremare di paura. Perché dice: Signore, nella mia pochezza, nella mia povertà, cerco di vivere le beatitudini, la povertà, il distacco, l'amore, la carità, il pianto santo, l'accettazione di ogni sofferenza. Perché il Signore dice: coloro che voi pensate che siano felici, i ricchi, guai a loro. Quelli che voi pensate che siano felici, quelli che sono sazi, quelli che hanno tutto, quelli che non gli manca niente, quelli che hanno la salute, quello che hanno i figli sistemati, quelli che hanno i figli belli, quelli che hanno le case, quelli che hanno tutto. Se non c'è Dio, se non cercano la felicità in Dio, guai a loro. Ma guai non nel senso che il Signore li minaccia, ma il Signore gli dice: poveri loro, perché non hanno trovato la felicità né su questa terra, sprecando il tempo che il Signore l'ha dato, e forse non la troveranno nemmeno in cielo, perché ognuno raccoglierà quello che avrà seminato. La Vergine Maria ci aiuti a interiorizzare questo santo paradosso cristiano che sconvolge i modi di pensare umani.